Modem.
Si la loi change ou qu'elle ne change pas, pour nous, ça ne change strictement rien. Et il n'y a jamais eu d'intention de ma part de favoriser mon frère. Je ne vois pas ici de nécessité de me récuser.
Non ho voluto favorire mio fratello. Se la legge viene modificata, per noi non cambia nulla. Non ho ritenuto di dovermi ricusare in Consiglio federale.
Sur ce terrain-là, deux juristes, quatre avis, certains juristes.
Da un punto di vista giuridico ci sono avvisi diversi. Alcuni esperti affermano che è tutto in ordine, altri vi diranno il contrario.
Ce qui est important, c'est que sur le plan politique, je peux aujourd'hui admettre que c'était une faute politique.
Quello che è importante è che sul piano politico oggi posso ammettere che è stato un errore. Si è sempre più intelligenti dopo.
Certains disent qu'il faudrait introduire un vademécum pour savoir si on peut participer à la discussion ou non. Je dis, mais c'est absolument stupide. Si au niveau d'un conseiller fédéral, il faut qu'il y ait une liste de choses qu'il peut faire et pas faire, alors il ne faut pas le nommer.
Avete sentito da prima la voce del consigliere federale Guy Parmelin, sotto attacco in questi giorni per un conflitto di interessi svelato dal Blick, e poi una battuta di Pascal Couchepin, ex consigliere federale, che ritiene, lo avete sentito, inutili le ipotetiche disposizioni più severe per evitare conflitti di interesse in governo. Sentiamo fra poco l'intervista intera, ma prima rivolgo un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento dalla redazione di Modem, da Bettina Müller al microfono e da Paolo Dell'Oca qui con me in studio. Paolo Dell'Oca, all'inizio sembrava una vicenda quasi ridicola questa che riguardava la vigna nel Canton Vaud di Guy Parmelin, eppure c'è in ballo la legge sull'imposizione dei fondi agricoli che è appena stata approvata in Consiglio nazionale, ma andiamo con ordine. Dunque, venerdì scorso la prima pagina del quotidiano svizzero tedesco Blick porta il titolone Parmelins Bauland Skandal, lo scandalo del terreno. Dove sta lo scandalo?
Il Blick ha in effetti accusato apertamente Guy Parmelin, eletto il 9 dicembre scorso, lo ricordo, di essere intervenuto in governo e cito in modo risoluto in favore di un esonero fiscale per la vendita di fondi edificabili attualmente utilizzati a scopo agricolo. Il tabloid, ricordando la professione di agricoltore viticoltore esercitata da Parmelin fino allo scorso anno, ha gridato allo scandalo poiché questa legge poteva favorire suo fratello ed eventualmente lo stesso consigliere federale coproprietari di un terreno con queste caratteristiche.
Beh, si tratterebbe di un possibile risparmio fiscale di 200.000 franchi da parte del fratello Parmelin in questo caso, in caso di vendita a scopo edilizio dell'ormai famoso terreno, no?
Sì, la cifra avanzata dal giornale è questa, ma per il Blick ci sono delle aggravanti al conflitto di interessi. Al momento della discussione con gli altri consiglieri federali, a metà febbraio e all'inizio di marzo, Parmelin non avrebbe fatto cenno della sua situazione di comproprietario del terreno. Un fatto affermato e confermato tra l'altro ieri dal presidente della Confederazione. Il consigliere federale vaudese ha poi venduto la sua parte al fratello il 5 marzo con effetto retroattivo al 1 gennaio 2016. Inoltre il quotidiano zurighese rivela che Guy Parmelin ha scritto un corapporto, così viene definito, presentato in governo per favorire il ritorno della tassazione privilegiata per i fondi agricoli con effetto retroattivo al 2011. Aggiungo che il Blick è venuto in possesso di questo co-rapporto grazie ad una fuga di notizie, ma questo rappresenta un altro problema.
Sì, ne parleremo sicuramente. Certo, in questo corrapporto Parmelin avrebbe proposto ai colleghi di Consiglio federale, sempre restando al Blick, di non menzionare nel progetto di legge sull'imposizione dei fondi agricoli che l'alleggerimento fiscale per i contadini che vendono i propri terreni comporterebbe un ammanco di 400 milioni all'anno di entrate fiscali per la Confederazione, no? Però a queste accuse il ministro della difesa, almeno all'inizio, non sembrava dar peso.
Come abbiamo sentito in effetti nella copertina sonora di Modem, la sua ammissione d'aver commesso un errore politico l'ha fatta. Ma questa ammissione è però arrivata solo l'altro ieri, dopo essere stato ascoltato dalle commissioni della gestione delle Camere. Fino ad allora Guy Parmelin ha ribadito di essersi adoperato per separarsi dalle sue attività economiche, come prevede la legge, appena eletto a consigliere federale. Il 5 marzo ha firmato l'atto di vendita a suo fratello e questa settimana ha annunciato di rinunciare a qualsiasi beneficio derivante dalla gestione o eventuale vendita del terreno di Bursin. Quanto alla legge sull'imposizione sui fondi agricoli, Guy Parmelin ricorda che il progetto legislativo era stato chiesto dal Parlamento nel 2014 dopo l'approvazione di una mozione di Leo Müller. La procedura di consultazione che proponeva queste modifiche si era svolta nell'estate del 2015, quando Parmelin non era ancora in governo.
Beh, comunque sulla vicenda non è ancora stata detta l'ultima parola.
No, oggi se ne occuperà il Consiglio federale, che ritornerà sulle linee direttive in fatto di ricusazione. Le commissioni della gestione, da parte loro, si aspettano delle risposte ad una serie di domande rivolte al governo e quindi ridiscuteranno della vicenda il 19 maggio. Infine, la legge federale sul diritto fondiario rurale, approvata dal Consiglio nazionale, deve ora passare al vaglio del Consiglio degli Stati. Affera Suivre, dunque.
Qui con noi in studio c'è anche Fabrizio Triulzi, responsabile dell'attualità nazionale del nostro telegiornale.
Buongiorno.
Buongiorno. Qual è la tua valutazione? Vale davvero la pena soffermarsi sul caso Parmelin o la ritieni un po' una vicenda gonfiata?
No, io credo che valga la pena soffermarsi sulla vicenda Parmelin ed è una vicenda che non è per nulla gonfiata. Il Consiglio federale, il consigliere federale Guy Parmelin, lunedì scorso ha usato la parola errore. Non capita tutti i giorni che un consigliere federale dica apertamente, anche sotto la pressione dei media, delle commissioni di gestione, di aver compiuto un errore sul piano politico, sul piano dell'opportunità politica. La conosciuto forse un po' tardivamente, ma alla fine l'ha riconosciuta, perché ancora venerdì scorso, come ha ricordato il collega Dell'Oca, lui non diceva di essere tranquillo, di non aver compiuto alcun errore, non aveva ancora fatto un apprezzamento politico di questo caso, peccando forse in un'ingenuità politica che avrebbe però potuto avere anche delle conseguenze abbastanza gravi. Io credo che in questo caso specifico il conflitto di interessi ci fosse. Lui era ancora comproprietario del terreno agricolo, lui consigliere federale si batte, presenta ancora apporto per una defiscalizzazione della vendita dei beni agricoli. È vero che ha ceduto il terreno al fratello, però un conflitto di interessi c'è e un'astensione, secondo me, dalla discussione si sarebbe imposta. E poi vorrei dire che forse Pascal Couchepin è ancora legato alla sua precedente funzione di parlamentare, legato alla lobby agricola.
Parmelin.
E non si è ancora immerso nella sua nuova funzione di consigliere federale, che è ben altra, che deve guardare all'interesse generale, che non deve inseguire per forza di cosa interessi particolari.
Ecco, quindi c'è la questione dell'interesse suo personale, ma poi anche la questione dell'interesse di categoria dei contadini. Io coinvolgo a questo punto nel dibattito anche Guido Corti, che è stato fino a poco fa consulente giuridico del Consiglio di Stato del Canton Ticino. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Guido Corti, Parmelin ha detto, chiedi a due giuristi e ti dicono quattro opinioni diverse. Lei, dal punto di vista giuridico, come la valuta la vicenda?
Ma magari forse bisogna definire per prima cos'è esattamente un conflitto di interesse. Il conflitto di interesse sussiste quando un membro del governo partecipa a un processo decisionale per l'adozione di una decisione che può favorire lui stesso direttamente o un membro della sua famiglia. Quindi apparentemente ci si troverebbe in un caso come questo. Però attenzione, qui il Consiglio federale non ha adottato una decisione concreta, non ha rilasciato una concessione, un permesso di importazione o di ma ha licenziato un messaggio su un progetto di legge voluto da una mozione parlamentare. Quindi il Consiglio federale era tenuto a licenziare un messaggio, anche se poi sembra non avervi aderito con entusiasmo. Quindi la fattispecie è un po' diversa. E si può porre in termini di opportunità, che è un'altra cosa. Da profilo giuridico, strettamente giuridico, formale, in base alla legge sull'organizzazione del governo amministrazione, secondo me Parmelan non aveva un obbligo formale di aspettare. Dal profilo dell'opportunità è un altro discorso, perché spesso i membri del governo si attendono e lasciano la sala, perché la devono lasciare, per motivi prettamente di opportunità. Ed effettivamente si può sostenere che era poco opportuno che Parmelan partecipasse a una discussione sulla reintroduzione di agevolazioni fiscali per gli agricoltori che potevano favorire suo fratello.
Ritorniamo subito su queste argomentazioni, ma sentiamo prima cosa pensa della faccenda l'ex consigliere federale Pascal Couchepin. L'ha intervistato Nicola Luend.
Non mi esprimo sul caso specifico del signor Parmelan, ma posso esprimermi sulle conseguenze di questo caso. Qualcuno sostiene che va introdotta una regolamentazione più restrittiva, un vademecum all'interno del Consiglio federale per chiarire se si può partecipare a talune discussioni. Dico che è assolutamente stupido. Se occorre scrivere ad un consigliere federale quello che può e che non può fare, allora non bisogna nemmeno eleggerlo. Un consigliere federale deve sapere da solo cosa è eticamente corretto e cosa non lo è. All'epoca ai miei collaboratori dicevo: in politica potete fare tutto a condizione che siate pronti a comparire in una sala gremita di 400 persone nemiche ed ostili per sostenere le vostre tesi e che uscendo le stesse persone dicano: non ci piace più di prima, ma aveva ragione. La domanda da porre a Parmelan, ma non sarò io a farlo, è se anche senza la polemica del Blick sarebbe stato in grado di fare questo. Se no, allora abbiamo un problema etico. Se sì, tutto è in ordine.
La questione etica è dunque centrale per lei, ma è sufficiente come strumento di regolamentazione?
Se au-delà da guideline all'americaine.
Va oltre quelle che possono essere delle linee guida all'americana, quando semplicemente crociando due o tre risposte ci si ritiene autorizzati a fare qualcosa, anche se totalmente sbagliato.
Non teme tuttavia che a queste condizioni possano concretizzarsi dei conflitti di interesse?
Certo, ci possono essere conflitti di interesse, ma in questi casi l'etica consiglia di astenersi. Si immagina se ad avere interessi in una certa vicenda sia suo fratello o il suo più caro amico. Lei dunque avrebbe il diritto di votare a favore di una certa soluzione per dare una mano all'amico, ma non potrebbe farlo se fosse suo fratello, anche se magari è il suo nemico più acerrimo nella vita di tutti i giorni. È grottesco. A livello di governo deve esistere un'etica e questa qualità va valutata in un candidato al Consiglio federale. Più tardi si può sempre non rieleggerlo o cercare uno scandalo, ma imporre un vademecum è sbagliato, tanto più che esso non riuscirebbe a dare risposte a tutti quei casi per i quali l'etica consiglierebbe un'astensione.
Signor Couchepin, lei parla di astenersi, di ricusarsi. Nella sua carriera politica è stato membro del Consiglio federale per oltre 10 anni. Quanti casi di ricusa ha vissuto?
Il Consiglio federale che dovrebbe se recusare.
Senta, consideriamo un consigliere federale che dovrebbe ricusarsi o che ritiene giusto farlo. Il tutto si svolge in maniera molto semplice. Non dice mi ricuso, ma non partecipa alla discussione e se c'è un voto in ballo dirà permettetemi di astenermi. Ed è tutto e non ha bisogno di spiegare granché. Sta a lui sapere quando eticamente non è il caso di prendere la parola.
E questo accade frequentemente?
Non tutti i giorni, ma con una certa regolarità e si accetta pensando, beh, è normale, era troppo vicino ad un amico o ad un'azienda, oppure era a conoscenza di informazioni che ne hanno resa giustificata moralmente l'astensione. Io stesso mi sono ricusato alcune volte, su cosa non glielo dico. Stavo zitto durante la discussione in governo e non partecipavo al voto se c'era un voto. Spesso non c'è.
Sì, aveva voto, ma non c'è voto.
E può capitare che all'interno dei 7 membri del Consiglio federale qualcuno consiglia ad un collega di astenersi?
Jamais, parce que celui qui s'exprime quand il n'aurait pas à s'exprimer, il perde la credibilità.
Mai colui che si esprime quando non sarebbe il caso lo facesse perde la credibilità ed è la sanzione più pesante in seno al Consiglio federale. Certo, non è solo bianco o nero. Ci sono casi in cui si pensa al posto suo, io me ne sarei stato zitto, altri in cui tutto è chiaro. Ma quando i colleghi di governo si accorgono che uno di loro sta un po' imbrogliando sul piano etico, allora per lui c'è una perdita di credibilità e di capacità nel far passare temi in Consiglio federale.
La capacità di far passare dei oggetti o Conseil Federal.
Per riassumere, il signor Couchepin ritiene che il caso Parmelin sia una tempesta in un bicchiere d'acqua?
No, c'è pas une tempête dans un verre d'eau.
Non lo è, è un caso interessante. Sarebbe una tempesta in un bicchiere d'acqua proporre come risposta delle linee guida. Sarebbe contrario all'interesse stesso di un buon funzionamento del nostro Stato democratico.
De notre état démocratique.
Qualcuno dunque che va contro l'etica di cui lei parla non è al posto giusto in Consiglio federale.
Ma ancora una volta, il faut pas non plus.
Da un caso unico non si possono trarre conclusioni definitive, ma se qualcuno ripetutamente difende degli interessi privati, allora è giusto che scoppi uno scandalo e che non venga rieletto. Ma nella mia esperienza in governo molto raramente ho visto dei casi in cui qualcuno agiva in funzione del suo interesse personale. Nessuno è perfetto, non bisogna condannare a morte qualcuno sulla scorta di un semplice caso. Nella vicenda Parmelin viene in superficie il problema del mondo contadino, la sua convinzione di non avere limiti nel difendere i propri interessi. Ma anche l'agricoltura svizzera, che io amo e difendo, eticamente non è il solo gruppo che ha diritto alla protezione dello Stato.
Elle n'est pas le seul groupe qui a droit à la protection de l'État.
Così la pensa l'ex consigliere federale Pascal Couchepin. Guido Corti, Pascal Couchepin ha detto parecchie cose, tra cui appunto l'opportunità di ricusarsi o di astenersi come membro del Consiglio federale, come membro di un esecutivo, quando sono toccati i propri interessi. E si legge anche nella legge sull'organizzazione del governo, nell'articolo 20, si prevede la ricusazione di un membro del governo quando c'è un interesse personale diretto in un affare trattato dal governo. Quindi, secondo lei, in questo caso sarebbe stato opportuno un'astensione?
Ma mi fa piacere che l'ex consigliere federale Couchepin abbia fatto un discorso di etica che si avvicina molto al discorso di opportunità che ho fatto io. Naturalmente c'è tutta una zona grigia dove effettivamente è difficile stabilire se il potenziale conflitto di interessi doveva indurre il membro del governo ad astenersi. Io però vorrei fare un esempio che mi sembra così abbastanza significativo. Poniamo il governo, il Consiglio federale, che licenzia un messaggio per la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta che favorisce o che agevola fiscalmente i contribuenti che hanno più di 200.000 franchi di reddito. È chiaro che sarebbero tutti favoriti perché i consiglieri federali oso sperare che penso che abbiano un reddito imponibile ben superiore ai 200.000. Ecco, in questo caso si pone un problema di conflitto di interesse. Dal profilo formale, secondo me, no. L'altra questione è quella di sapere se è opportuno che il Consiglio federale faccia lui un progetto di legge che agevoli o che sia volto ad agevolare i contribuenti che hanno più di 200.000 franchi di reddito imponibile. Allora lì le direi no. Questo progetto di legge può essere presentato dai parlamentari. La questione delicata quando viene presentato dai parlamentari, ma il governo è tenuto per legge a prendere posizione. Io credo che se il Consiglio federale presenta il suo messaggio facendo quello che la legge gli impone di fare, non mi sembra che si possa parlare di un conflitto di interesse.
Fabrizio Triulzi, la vicenda Parmelin è rivelatrice della potenza della lobby contadina, dice Couchepin alla fine dell'intervista. Condividi?
Sì, condivido. Beh, la lobby contadina è una lobby in Parlamento molto molto potente. Lo abbiamo visto anche all'inizio di questa nuova legislatura con la nuova maggioranza di centrodestra che si è costituita al Consiglio nazionale. Praticamente la lobby contadina finora ha vinto su tutta la linea, è riuscita a eleggere un suo esponente in Consiglio federale. Tutti i tagli che erano previsti nel preventivo 2016 sono stati respinti e ancora due settimane fa il Consiglio nazionale ha approvato questa controversa legge che prevede proprio questo alleggerimento fiscale per la vendita di fondi agricoli. Direi che è una di lobby, ce ne sono moltissime a Palazzo, dalla lobby delle banche, dell'economia, delle imprese, ma c'è anche la lobby dei sindacati sull'altro versante per essere equilibrati, ma direi che quella contadina è quella che funziona meglio al momento, perché è una lobby che è trasversale tra i tre partiti borghesi. Abbiamo il presidente che è PPD, il direttore che è PLR e poi il mondo contadino tradizionalmente legato all'UDC, e questo fa sì che insomma la spunti finora l'ha sempre spuntata.
Ed è vero che ci sono tante lobby, ma la potenza di una lobby si misura anche in questo, no? Quante volte vince? Se vince sempre o quasi sempre, vuol dire che è davvero molto forte rispetto alle altre. Ma vigne e terreni agricoli non ci portano solo ai conflitti di interesse, ma anche all'idillio della natura, celebrato da questo brano dei Sons of Nature, riarrangiato da Roman Kamezint. Ce lo ascoltiamo e poi riprendiamo il dibattito con il politologo Oscar Mazzoleni.
Fly so high, let's go chasing butterflies. We follow clouds, up in the air, painting pictures of fairy tales. Oh, summer sun.
I love when you kiss.
Rieccoci in studio e torniamo a parlare del caso Parmelin, della lobby contadina e delle vicende annesse a questo caso. E io saluto il politologo Oscar Mazzoleni. Buongiorno.
Buongiorno.
Ha sentito nell'intervista l'ex consigliere federale Pascal Couchepin ha detto che non ci vogliono regole supplementari per regolare i conflitti di interesse nell'esecutivo, basta l'etica personale. Ma basta davvero secondo lei?
È interessante questo dibattito che è scaturito da questo scandalo attorno al, diciamo, al caso Parmelin, perché anche ci permette, appunto anche le dichiarazioni dell'ex consigliere federale ce lo consente, di riportare il tutto a quello che è in fondo uno dei grandi confronti che oggi si dispiegano nel Parlamento federale attorno a questa tensione, a questa alternativa tra dare predominanza all'autoregolamentazione, alla scelta etica personale quando si tratta di incarico politico, e qui parlo anche e non solo del Consiglio federale ma anche del Parlamento, e la regolamentazione dall'altro. Esiste una tensione attorno a questi due principi che in pratica ci permette di rileggere tantissime discussioni, dibattiti, decisioni prese attorno a leggi che riguardano ad esempio il lobbismo, riguardano appunto l'influenza degli interessi nel Parlamento, più in generale sull'amministrazione federale, riguardano per esempio il tema della trasparenza dei finanziamenti alla politica, alle campagne elettorali, referendarie, il tema del finanziamento eventualmente pubblico, ecco tutti questi temi che in un certo senso nel Parlamento, nella politica alla fine si esprimono in due campi distinti, che poi evidentemente funzionano a geometria variabile a seconda del tema con composizioni diverse, ma fondamentalmente ci sono due campi che in Svizzera, nella politica svizzera, si confrontano. Il campo che dice tutte queste questioni sono regolabili secondo delle scelte etiche personali, cioè non bisogna regolamentare troppo sulla politica, sui finanziamenti, sulle lobby, oppure su appunto come il consigliere federale deve decidere in alcune situazioni. E dall'altra parte chi dice no, bisogna regolamentare, bisogna introdurre a vari livelli delle nuove regolamentazioni che consentano di evitare ad esempio i conflitti di interesse. Ecco, quindi questo è un esempio, il caso per me è veramente un altro esempio, un esempio interessante, perché ci permette di capire come funziona alla fine la politica svizzera di oggi e quali sono alcune delle tensioni, delle discussioni prevalenti attorno appunto a come si deve fare politica.
Oscar Mazzoleni, Pascal Couchepin diceva, il mio personale esame di coscienza lo faccio così, immagino di essere di fronte a una platea di 400 persone a cui non sono per niente simpatico e cerco di spiegargli la mia posizione e se più o meno la possono accettare, 400 orecchie non benevoli, vuol dire che è una decisione che posso prendere in caso di conflitto di interessi. Però a livello federale molti non la pensano così. Transparency International ha messo la Svizzera in fondo alla sua classifica proprio per la mancata trasparenza nel finanziamento dei partiti. Quali sono adesso le iniziative più importanti su questo fronte, sul fronte appunto regolamentazione dei conflitti di interessi nella politica federale?
Le mozioni, le interrogazioni, le proposte si moltiplicano, recentemente è stata anche lanciata un'iniziativa popolare su questi temi per regolamentare il finanziamento della politica. È veramente una fase di effervescenza negli ultimi anni, anche alcuni casi legati al lobbismo che hanno toccato il Parlamento l'anno scorso hanno suscitato nuovi tentativi, adesso si discute per esempio di maggiori filtri per l'accesso dei lobbisti al Parlamento, della possibilità appunto di rendere più trasparente il legame tra parlamentari e gruppi di interesse, però è importante anche un altro punto da sottolineare in tutto questo. Il sistema svizzero istituzionale è un sistema in cui c'è una fortissima separazione istituzionale e quindi anche di principio tra quello che è il ruolo del Parlamento e quello del ruolo del governo. Abbiamo sentito già nella prima parte della trasmissione questa esigenza di, da parte descritta, definita dalla legge, di liberarsi da incarichi, attività lucrative quando si diventa consigliere federale, e quanto possa magari essere ogni tanto complicato, appunto, zona grigia, per un ex parlamentare, qui appunto la questione di un ex parlamentare, poi di liberarsi di tutti questi incarichi, di queste attività, di questi legami che possono in qualche modo provocare delle condizioni non chiare, magari anche di conflitti di interesse. Ma proprio, e questo è l'importante, cioè noi dobbiamo in Svizzera dobbiamo essere consapevoli che il Parlamento vive in qualche modo fortemente integrato, diciamo, in una rete di interessi particolari, molto stretti. Pensiamo a una recentissima inchiesta che valuta più di 1700 tra enti privati, associazioni, ditte, corporazioni multinazionali, tutto quello che si vuole, che sono presenti nel Parlamento tramite i parlamentari, perché i parlamentari hanno incarichi in associazioni, in imprese, che in qualche modo nella loro azione politica anche difendono questi diversi interessi. E quindi è importante dire, da un lato abbiamo un Parlamento che ha questo tipo di funzione, che funziona così e che, come dire, per certi versi è regolata, è regolamentata questa situazione, per altri versi suscita ogni tanto tensioni, conflitti e anche esigenze di modifica. E dall'altro un consigliere federale che dovrebbe essere sganciato da tutto questo. Ma non è sempre facile, evidentemente, perché un consigliere federale non è che si deve liberare di tutte le proprie proprietà, di tutti, diciamo, i legami anche finanziari. Infatti la legge lo consente, un consigliere federale può essere membro di una cooperativa, piuttosto che beneficiare di finanziamenti da parte di una ditta dal quale fa parte ma di cui non esercita responsabilità, e quindi tutto certo. Questo, anche questo è un problema che è giuridico, su cui non voglio entrare, però evidentemente sì. Il principio è una grande separazione tra le due funzioni. Non sempre, però, evidentemente, per le persone singole è facile fare la transizione rapidamente, e quindi questo anche spiega in parte quello che è successo in questi giorni.
Un altro aspetto su cui vale la pena riflettere, Fabrizio Triulzi, è stata la fuga di notizie, perché il documento in cui Parmelin perorava la causa dell'alleggerimento fiscale per i contadini era destinato ai membri del governo e ai loro più stretti collaboratori. Quindi qualcuno lo ha passato al tabloid.
Questo è evidente che qualcuno lo abbia passato al tabloid. La fuga di notizie è ormai una costante della politica federale, non solo della politica federale.
Ma non ti sembra rivelatore di un clima un po' avvelenato nel Consiglio federale?
Sicuramente di un clima avvelenato all'interno di certi settori dell'amministrazione, perché questi corrapporti, che sono una prassi usuale all'interno del Consiglio federale, cioè quando c'è un disegno di legge, c'è una consultazione tra i vari uffici federali coinvolti che appartengono magari a più dipartimenti, quindi sono documenti davvero, davvero confidenziali. Evidentemente qualcuno ha avuto l'interesse a far uscire questa vicenda. Ricordiamo che il consigliere federale Guy Parmelin è anche sotto tiro per delle vicende interne al Dipartimento della Difesa, ha congelato il progetto d'acquisizione di un nuovo sistema per la difesa contraerea, c'è la vicenda dello spionaggio a scapito della RUAC e dello stesso Dipartimento.
Spionaggio informatico.
Informatico, uno spionaggio informatico, economico, sono stati rubati parecchi dati sensibili, e quindi magari qualcuno ha voluto con questa storia danneggiarlo, ma questa è un'ipotesi, io non ho elementi tali da suffragare questa ipotesi. Sicuramente una fuga di notizie non è mai innocente, la fuga di notizie è pilotata quando si vuole colpire qualcuno o c'è un regolamento di conti in atto.
Ecco, Oscar Mazzolini, restiamo ancora nel campo delle ipotesi. Questa fuga di notizie, chi ha come bersaglio? Guy Parmelin oppure la legge sull'imposizione dei fondi agricoli?
È difficile poterlo dire. Secondo me, però, va sottolineato un punto, tornando sulla questione scelta etica. Perché oggi c'è questa tensione tra chi difende la scelta etica a spada tratta e chi invece dice assolutamente bisogna regolamentare? Ma perché anche c'è un ruolo dei media che è cambiato negli ultimi anni, e sempre di più i media giocano, diciamo, non tanto come arbitro, ma come magari anche terzo elemento del gioco. Cioè i media di per sé hanno una funzione per loro, diciamo, logica interna, e anche per loro funzione quello della trasparenza. Cioè da qualche parte bisogna essere trasparenti, poi evidentemente questo ognuno ha le proprie deontologie professionali, ma la deontologia del giornalista è la trasparenza prima di tutto. E questo evidentemente mette in difficoltà una politica che sempre più dipende dai media. E questo è anche molto importante. Il consigliere federale è molto più sotto pressione, visibile, di quello che era il consiglio federale, il consigliere federale di 30 o 40 anni fa, quando era più facile difendere appunto la scelta etica nella soluzione del principio etico. Oggi c'è una pressione crescente e non è facile poter difendere una scelta etica davanti alle famose 400 persone, quando in realtà non ci sono 400 persone, ma migliaia e migliaia di persone che non sono nella stessa sala, ma stanno nell'etere, stanno ascoltando la radio, guardando la televisione, e che magari hanno etiche diverse, e i media giocano anche questo ruolo di far emergere questa esigenza di trasparenza. Ed è evidente che poi ci sono i politici che dentro in questa, i politici o che hanno interesse evidentemente a giocare in questa arena e a confrontarsi, a scontrarsi con queste nuove regole del gioco, che magari non sono sempre fair, ecco, diciamo così. Però quello che sicuramente succede è che lo scandalo, ma non è il primo scandalo che coinvolge un consigliere federale, lo scandalo è certamente anche il prodotto di questa crescente attenzione nei confronti dei singoli consiglieri federali, e del fatto che il consigliere federale non è più al di sopra di qualsiasi, diciamo, non è più l'intoccabile. Quando alcuni anni fa Achille Casanova, l'ex cancelliere della Confederazione, finì la sua lunga attività appunto a contatto col Consiglio federale, diceva quanto è cambiato. Una volta i giornalisti lavoravano in strettissimo contatto con i consiglieri federali, non c'era questo problema delle fughe di notizie perché era tutto interno. Oggi questo rapporto è diverso, e oggi è facilissimo per, diciamo, colpire l'avversario, usare i media.
Ecco, Guido Corti, siamo in conclusione. Fughe di notizie, quali sono le sanzioni? Cosa rischia un alto funzionario se fa passare un documento a un tabloid?
Un alto funzionario rischia quantomeno un procedimento disciplinare per violazione del segreto d'ufficio. Questo è chiaro, perché a livello federale e a livello cantonale abbiamo una legge sulla trasparenza che disciplina la comunicazione ufficiale, l'informazione ufficiale che è fatta attraverso i canali istituzionali, e poi abbiamo l'accesso agli atti, ma di procedure concluse. Quindi è chiaro che un funzionario che dà alla stampa un documento interno di una seduta governativa incorre indubbiamente in una violazione del segreto d'ufficio, che ha una connotazione penale, ma soprattutto direi per il funzionario disciplinare.
Ecco, oggi di tutto questo ne parlerà il Consiglio federale, noi staremo a vedere come prosegue la vicenda. Il tempo a nostra disposizione è finito. Dalla redazione di Modem e da Bettina Müller al microfono, buona giornata a tutti.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2.